Astronauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 10. Benvenuti a tutti voi amici ascoltatori in diretta e in differita dal regista automatico di emergenza Marco Zambianchi, questa sera per la prima volta senza banda limitata con telecamera in HD. Si vedono tutti i pori della pelle, si vedono le palle di Natale qui dietro nell'albero. Straordinario, e giusto per essere straordinario abbiamo avuto un ritardo pazzesco perché non abituato alle bellitudini di questo setup, non so, mi sono perso, la voce non si sentiva, la sigla faceva un po' schifo. Va bene, vediamo dove arriviamo, è una puntata anche un pochino prenatalizia, quindi ci perdonerete uno spirito particolarmente rilassato. Dietro di me anche i miei due mega server, che adesso appaiono in tutta la loro bellerrimità. Ma non perdo altro tempo, non sono abituato a vedere tutti questi dettagli nella mia immagine. Passiamo ai saluti per come vi vedo in ordine io. Partiamo da Oltre Ticino con Luigi Morielli.
Beh, un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quelli di Carmagnola, e buona puntata a tutti.
Grazie Luigi. Andiamo invece dal nostro nonno Apollo, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 22 dicembre 2016 e questo è il Bar Spazio, cioè il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti usate l'hashtag Astronauticast su Twitter, oppure sempre su Twitter menzionate il nostro nome utente Astronauticast.
Perfetto Paolo, mentre parlavi mi sono accorto non solo di aver dimenticato questi dettagli, ma che anche Zencaster non sta registrando la mia pista, quindi dovrà andare bene Hangouts, incrociamo le dita. Passiamo a Modena dal nostro umorista del gruppo, nonché fine ascoltatore che ci aiuta col setup dell'audio, Riccardo Rossi.
Sì, ciao a tutti, da Riccardo orecchio fino a questo punto, Rossi da Modena, buon ascolto. Vi avevamo promesso che forse riuscivamo ad andare in onda prima di Natale ed eccoci qua, quindi spero vi faccia piacere.
Grazie Riccardo, e abbiamo lasciato in fondo la nostra Veronica Remondini, che pare proprio questa sera da Verona si sia preparata all'occasione nel migliore dei modi.
Sì, tanti auguri, buone feste, ciao a tutti, ben arrivati. Questa è l'ultima puntata del 2016, tra l'altro.
Hai perfettamente ragione, infatti questo anticipa una delle notizie che volevamo dare ai nostri ascoltatori, e cioè che ci sarà un momento di pausa per le festività natalizie e per il nuovo anno, ma riprenderemo in gennaio prestissimo, non ci prendiamo tutte quelle settimane che ci siamo presi quest'estate. E è stata anche una settimana abbastanza intensa, siamo partiti senza essere sicuri di farla completamente questa puntata e poi ci siamo ritrovati non solo con appunto una settimana astronauticamente parlando abbastanza piena, ma poi anche con una bella intervista che è stata fatta dal nostro Michael Sacchi, che questa sera non c'è, o almeno c'è ma solo in versione virtuale registrata, e abbiamo appunto l'intervista che lanceremo tra poco a Marco Falcone, che è il Galileo System Manager per conto di ESA. Come continuazione del sommario, Riccardo ci racconterà dei ben 5 lanci della scorsa settimana, poi andremo alle consueti ringraziamenti e condivisioni, ma quello che è particolarmente ricco questa sera sono anche i consigli per gli acquisti. Speriamo che riuscirete ad ascoltare questo podcast prima del Natale, magari vi diamo l'idea giusta per fare, o perché no, per farvi il regalo astronautico giusto. Seguiranno poi le storie di nonno Apollo, l'Astronauticwiz, una nutrita serie di link della settimana e chiuderemo con l'agenda astronautica. Credo di non avere dimenticato nulla e credo, spero anche di aver preparato sulla mia soundboard l'intervista al dottor Falcone, che cercherò di fare partire tra qualche secondo. Cosa ci rimane da dire? Abbiamo inviato ai nostri soci ISA l'ultima email formale con cui abbiamo trasmesso tutti i verbali possibili e immaginabili, tra cui quello con cui abbiamo comunicato la decisione di prendere tra i soci permanenti di ISA il nostro Paolo Amoroso, questa sera qui presente, e quindi è stato eletto al consiglio direttivo, il primo dei non eletti nella tornata dell'11 dicembre, cioè il nostro Filippo Magni, che è uno degli amministratori di Forum Astronautico, ma è soprattutto un uomo che si applica tantissimo dietro le quinte per aiutarci a tenere su la baracca, e fa tanto lavoro silenzioso, e siamo contenti che abbiamo trovato anche per lui posto tra chi si dà più da fare per la nostra associazione. Va bene, non vado oltre e diamo subito la parola a Michael e al suo intervistato Marco Falcone, Galileo System Manager per conto di ESA.
Marco Falcone, responsabile dell'ufficio sistemi del progetto Galileo all'Agenzia Spaziale Europea. Ciao Marco.
Buongiorno.
Buongiorno a te, grazie per averci dato questa opportunità di una piccola chiacchierata. La settimana scorsa, cogliendo l'occasione degli Initial Services, ho parlato un po' di Galileo durante la puntata del nostro podcast, e pur lavorandoci dentro ho sempre paura di dire cose sbagliate o incomplete, ed è bello avere una voce autorevole per una volta.
Ok, grazie.
Allora, giusto per introdurti, ho letto il tuo titolo, ma di cosa ti occupi e come ci sei arrivato, insomma?
D'accordo, io lavoro all'Agenzia Spaziale Europea dal 1991, quindi ora sono 25 anni che lavoro all'Agenzia Spaziale Europea. Sono responsabile del Galileo System Office. L'ufficio di sistema è l'ufficio che è responsabile di tutta l'ingegneria di sistema, quindi della progettazione del sistema Galileo, nonché responsabile di tutti gli aspetti di sicurezza, sia dell'ingegneria di sicurezza che degli aspetti di accreditazione del sistema Galileo, e poi anche responsabile delle operazioni, quindi delle operazioni del sistema, quindi di tutte le attività a livello dei centri di controllo, operazioni del segmento di terra e della costellazione. Come background, io sono informatico, mi sono laureato all'Università di Pisa nel 1987, e poi in seguito a quello ho lavorato in una serie di aziende in Italia, poi mi sono trasferito all'estero, ho lavorato per il progetto dello Space Shuttle europeo insieme all'Agenzia Spaziale Francese, dove ho lavorato per 3 o 4 anni, poi ho lavorato qui nell'ufficio dell'ESTEC al centro tecnico in Olanda, prima sull'osservazione della Terra per il satellite Envisat. Ho conseguito anche una laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali dall'Università di Delft, quando mi sono trasferito in Olanda, e poi negli ultimi 16 anni, quando è cominciata la fase propriamente di sviluppo del sistema Galileo, dal 2000 in pratica, negli ultimi 16 anni lavoro su Galileo, ho seguito tutte le fasi dall'inizio, tutti i lanci, dai lanci dei satelliti sperimentali all'attivazione del primo segnale Galileo fino ai giorni nostri, quindi ho dedicato una gran parte della mia vita e della carriera, se vuoi, al sistema Galileo.
Ho capito, io avendo... essendomi unito al progetto solo negli ultimi 2 anni, ho visto una piccola parte, mi piacerebbe sapere un po' di cose che hai visto nel corso degli anni, ma anche interessante il lavoro su Hermes, non lo sapevo, una grande occasione sprecata, no?
Esattamente, esattamente, sì, in effetti, perché era un grande progetto europeo, e poi anche fu anche uno shock, perché io ho lavorato 3 anni a Tolosa nel centro spaziale francese per quello, però tutte le cose, poi tutte le esperienze di lavoro sono utili alla fine, perché il lavoro che ho fatto in Francia al CNES mi è servito tantissimo nel futuro, nella carriera, per poter usare proprio l'esperienza che ho avuto a Tolosa per le altre attività che poi ho fatto in altri progetti.
Sì,
Quindi alla
certamente.
fine ogni esperienza paga,
A livello
diciamo.
personale di sicuro, poi si spera che l'esperienza maturata a livello di industria sia anche poi stata riutilizzata in qualche progetto successivo.
Certo, chiaro, certo che sì.
Ma parlando di Galileo, allora, a grandissime linee, ne ho già parlato io la settimana scorsa ai nostri ascoltatori, ma la domanda che ci hanno fatto in tanti è ma perché ci serve un altro sistema di localizzazione satellitare? Ce n'è già uno americano, ce n'è uno russo, ce ne sono altri. Come mai un altro?
Ok, no, è chiaro, innanzitutto la mia opinione è che la navigazione ormai è nella vita di ognuno di noi, fa parte integrante della nostra vita, quindi è impensabile che l'Europa non abbia il proprio sistema di navigazione, perché ormai c'è una dipendenza sui sistemi di navigazione. Leggevo proprio relativamente alla dichiarazione dei servizi iniziali, leggevo che nel 2019 si prevede che ci saranno 7 miliardi di ricevitori di navigazione nel mondo e quindi è impensabile che l'Europa non abbia il proprio sistema. In termini di Galileo sicuramente migliora il panorama dei sistemi di navigazione, così chiamati GNSS, Global Navigation Satellite Systems, in termini di accuratezza, affidabilità, disponibilità e copertura. Quindi, se vado nel dettaglio, accuratezza perché in pratica abbiamo un posizionamento dell'ordine di 2-3 metri di precisione grazie al nostro sistema che è multifrequenza. Gli altri, se prendiamo per esempio il sistema GLONASS che usa una tecnologia molto, molto vecchia, GPS ha una singola frequenza. Galileo offre, grazie al multifrequenza, un posizionamento molto, molto accurato. Anche la precisione del tempo è molto più accurata del sistema GPS e degli altri sistemi. Siamo per un valore di intorno ai 30 nanosecondi, che è molto importante per le applicazioni di tipo finanziario o bancarie.
Questo è con l'utilizzo di un orologio diverso, giusto?
Certo, questo grazie agli orologi che sono a bordo, abbiamo due tecnologie diverse, in particolare l'idrogeno passivo ha un'accuratezza incredibile dell'ordine di un nanosecondo di scarto al giorno, che è una performance fantastica. L'affidabilità è chiaro. E viene migliorata dal fatto semplicemente che ci sono più satelliti in orbita e quindi più copertura. Questo permette, per esempio, quindi anche una maggior disponibilità, per esempio, per poter navigare all'interno di città tra grattacieli. E molto spesso, quando cerchiamo anche con il nostro telefonino la posizione in centro in una città, abbiamo delle difficoltà. È chiaro, più satelliti ci sono, meglio è. E poi Galileo, proprio penso, grazie alla sua modernità, permetterà di aggiungere servizi e applicazioni sempre più moderne, mentre gli altri sistemi sono ancorati al fatto che, essendo stati sistemi che sono stati concepiti negli anni 80, sono ancora sistemi che hanno una certa legacy. E poi ci sono altri sistemi come il sistema cinese che sono per il momento abbastanza non chiari rispetto al loro uso, se verranno usati per sistemi militari o che tipi di applicazioni intendono coprire. Poi c'è un'altra caratteristica anche del sistema Galileo, è il fatto del servizio di search and rescue, che permette di individuare la trasmissione di segnali di emergenza da utenti che hanno bisogno di soccorso. Quindi non solo un sistema di navigazione, ma anche un sistema di search and rescue, che ha anche un valore aggiunto accoppiato al sistema di navigazione.
Se fosse una cosa che non è chiara a tutti è che non è un'alternativa soltanto, chiaramente è un'alternativa se si pensa nell'ottica dell'indipendenza, ma avere più satelliti e usarli insieme agli altri sistemi già esistenti, come dici tu, aumenta la precisione. Quindi, più che una competizione, da quel punto di vista almeno si dovrebbe vederla come una condivisione dei costi per rendere una costellazione globale di posizionamento ancora più grande.
Sì, per fare un esempio, è come quando hai diversi service provider per il segnale GSM col tuo telefonino. In pratica, più service provider hai, più copertura hai e migliore qualità di servizio hai alla fine. Essendo Galileo completamente interoperabile con GPS, ti permette sicuramente di avere un servizio combinato e c'è solo da guadagnare per tutti, insomma, da questo punto di vista, questo è chiaro.
Ok, allora il 15 di dicembre c'è stata questa dichiarazione di Initial Services. Che cosa significa in pratica?
Ma in pratica significa che i servizi di Galileo diventano operativi. E quindi, per essere molto pratici, i più importanti costruttori di chip introdurranno Galileo nei loro prodotti. Ad oggi ci sono almeno 17 manufatturieri di chipset che coprono, per darti un'idea, il 95% del mercato, che avranno i loro chip disponibili. Molti di questi li abbiamo testati anche qui in Estecca, al nostro centro tecnico, e poi avremo la possibilità di parlarne. Quindi praticamente i primi smartphone equipaggiati con Galileo sono già, cioè, sono un primo prodotto disponibile già ad oggi, ma ora mi aspetto nel 2017 largamente i telefonini saranno attivati con la possibilità di utilizzare Galileo, che per me è proprio la prova pratica dell'introduzione di Galileo nella vita di tutti noi. E poi dal 2018 anche c'è una nuova entrerà in vigore una normativa europea che prevede l'uso di Galileo per i servizi cosiddetti e-call, quindi che è il sistema di emergenza che viene richiesto legalmente di essere introdotto a bordo di ogni veicolo nuovo che viene fabbricato dal 2018 in poi, e grazie a questa normativa i nuovi veicoli avranno Galileo disponibile insieme a questo sistema di e-call.
Quindi per la localizzazione di automobili dopo un incidente, ad esempio.
Esattamente, esattamente.
Questo spiega abbastanza perché è necessaria l'indipendenza. Non si può mettere un requirement di legge per una cosa del genere e poi affidarsi a un sistema su cui non si ha il controllo
Sì,
le stesse persone che fanno la legge.
certamente. Per darti un'idea, spesso, per esempio, si sente dire che quando ci sono riunioni, quando per esempio c'è una situazione di guerra sopra la Siria e si cerca di navigare usando GPS nelle zone del Medio Oriente, non ti nascondo che GPS non è disponibile. Non è disponibile perché viene usato per altri scopi, tipicamente militari in quelle zone. Quindi si procede da parte degli Stati Uniti a negare il servizio. Questo succede ad oggi in situazioni militari, ma potrebbe succedere in ogni momento. Quindi in una situazione in cui c'è una dipendenza sempre più forte da parte delle applicazioni su un sistema di navigazione, è chiaro che avere il proprio sistema fornisce un vantaggio, oltre al fatto del ritorno economico dal punto di vista dello sviluppo di applicazioni e di posti di lavoro, perché avere la conoscenza chiaramente e essere dal punto di vista di chi costruisce il sistema permette anche uno spin-off su attività legate agli applicativi e all'utilizzo della navigazione, dal quale l'Europa non può restare esclusa.
Decisamente no. Infatti, l'Europa, in qualità di Commissione europea, Galileo è un progetto, un programma, anzi, legato alla Commissione europea, non a ESA. Quindi, tu in questo caso lavori per ESA, e
Certo.
qual è il ruolo di ESA in Galileo?
L'ESA è il System Prime, cioè fornisce alla Commissione europea il sistema Galileo composto da una costellazione di satelliti, il segmento di terra con i centri di controllo e diverse stazioni di comunicazione con i satelliti e inoltre ad oggi, fino a metà dell'anno prossimo, l'ESA fornisce anche le operazioni per il sistema Galileo. Poi dall'anno prossimo entreremo in un nuovo setup governativo in cui è stata creata ora da alcuni anni la Global Navigation Satellite Systems Agency, quindi l'Agenzia di Navigazione per l'Europa, cosiddetta GSA, che diventerà di fatto l'operatore dei servizi. E quindi da metà dell'anno prossimo l'ESA passerà il sistema con le operazioni alla GSA che garantirà, diventerà l'operatore dei servizi Galileo. L'ESA continuerà ad avere un ruolo come responsabile dell'infrastruttura, quindi continuerà a costruire i satelliti e continuerà a costruire il segmento di terra e le nuove versioni dell'infrastruttura come architetto di sistema che vengono poi fornite alla GSA per introdurle nei servizi. Quindi la GSA avrà un ruolo sempre più importante, non solo come operatore, ma anche come per stabilire un'interfaccia vis-à-vis il sistema, gli applicativi e i fornitori dei chipset. Quindi il legame col servizio utente verrà fatto dalla GSA e ce n'è bisogno in questo momento che il sistema entra in servizio, quindi diventa di fatto operativo. La prima domanda è chi è l'operatore? In questo caso l'operatore è la GSA.
Appunto, dove apro un ticket quando qualcosa non funziona? E
Esattamente, esattamente.
quindi sarà una transizione tra ESA e GSA per questo, però è interessante che ESA manterrà un overview sulla parte tecnica, sulla parte di sistemi, che è quella che.
Sì, la parte di sistema, come la parte di sistema, quindi la costruzione di nuovi satelliti. Ad oggi abbiamo 18 satelliti in orbita, quindi prima di tutto bisogna completare la costellazione per arrivare fino a 30, completare anche il segmento di terra perché ci sono delle evoluzioni necessarie
A
che
me lo
devono
dice.
essere fatte al segmento di terra, ma anche preparare i programmi futuri, nel senso che per darti un'idea ci vogliono dai 15 ai 20 anni per poter preparare le tecnologie future, quindi è assolutamente necessario che in parallelo vengano cominciate le attività di ricerca e sviluppo per poter preparare il sistema di seconda generazione.
Ok, ESA in questo caso quindi sta un po' agendo come un contractor, diciamo che fornisce il servizio di gestione del sistema, progettazione e coordinamento dei sistemi e operazioni fino ad oggi per conto di ESA, che è ben diverso da quello che viene fatto nelle altre missioni ESA di cui siamo abituati a parlare qua nel nostro programma, ma in generale quando uno pensa all'Agenzia Spaziale Europea. Tu
Certo.
hai detto che hai lavorato anche per altri progetti di ESA, c'è una differenza
Beh,
nei due
diciamo,
approcci?
se prendiamo per esempio le missioni scientifiche, la differenza fondamentale è il fatto che l'ESA in questo caso è responsabile del completamento della missione, quindi non solamente della costruzione dei satelliti, ma anche di operare il sistema e di fornire per esempio i dati alla comunità scientifica. È chiaro però che se prendiamo l'analogia con altri programmi, per esempio, prendiamo i grossi programmi di telecomunicazione degli anni 80, degli anni 90, venne poi creato per esempio Eutelsat, che era un'organizzazione di telecomunicazioni, che l'idea è che l'ESA prenda un ruolo chiave all'inizio nelle missioni applicative, per esempio nelle telecomunicazioni, per poi passare la mano a un operatore commerciale, è il caso di Eutelsat usata per le telecomunicazioni, è il caso di EUMETSAT per la meteorologia, in cui l'ESA ha costruito i primi satelliti di osservazione della Terra e poi ha passato all'operatore meteorologico EUMETSAT la mano, o lo stessa cosa per i lanciatori, passando dopo i primi lanci tecnologici, passando la mano a un operatore di lanciatore che è Arianespace. Quindi la stessa cosa sta succedendo, se vuoi, nel campo della navigazione a termine, dove l'ESA però continua ad avere la mano, soprattutto nei prossimi 4-5 anni per il completamento della costellazione e poi in parallelo nell'attività di ricerca e sviluppo future.
Era qualcosa di simile anche con Copernicus?
Sì, esattamente, anche Copernicus, l'ESA costruisce i satelliti e poi li passa le immagini a operatori di tipo commerciali, che sono per esempio EUMETSAT tipicamente, o altre organizzazioni. Cioè, diciamo, i progetti tipicamente come Copernicus e Galileo sono orientati a fornire un servizio ai cittadini, insomma. Uh-huh. La componente di servizio è molto importante, mentre i programmi scientifici, non avendo un ritorno immediato se non sulla comunità scientifica, che è comunque una parte ben limitata, in quel caso l'ESA c'è bisogno di un'organizzazione pubblica, diciamo, che garantisca end to end la fornitura dei prodotti alla comunità scientifica.
È importante, è un buon modo per esprimerlo. Anche sempre, io ho sempre questa, diciamo, paranoia del cittadino arrabbiato. Sarà che vivo in Germania da tempo, ma ho ancora nelle orecchie la retorica italiana del cittadino arrabbiato, che tutte queste tasse, tutti questi soldi. Questi sono esattamente un esempio dei servizi che vengono forniti dalla comunità, dopo, a fronte di, ovviamente, le tasse, perché così funziona.
Certo.
Ok, allora tornando un attimo agli initial services, giusto per tirare una linea di demarcazione, attualmente è possibile, se uno ha un ricevitore abilitato che funziona, io sto cercando di farlo con una software Fine Radio da qualche giorno e non ci sto particolarmente riuscendo, ricevere il segnale di navigazione di alcuni dei satelliti in orbita e cos'altro? Quindi questi sono i cosiddetti open service, quello che sì, permetterà a tutti.
Ci sono, diciamo, ad oggi ufficialmente la Commissione Europea ha dichiarato 3 servizi. Il primo è l'open service, cosiddetto servizio aperto, che in pratica è completamente disponibile, segnale completamente disponibile free of charge per il mercato di massa. E in pratica il servizio che viene usato tipicamente dai telefonini, dagli smartphone per il proprio posizionamento. Secondo servizio è il servizio di cui parlavo prima, il servizio di search and rescue, che fa parte del sistema internazionale COSPAS-ARSAT, che quindi è un organismo internazionale per l'organizzazione del soccorso e che permette di, grazie ai satelliti di Galileo, ora abbiamo 16 satelliti in orbita o in orbita media equipaggiati con transponder di search and rescue. Questo, per darti un'idea, permette di ridurre il tempo di localizzazione ad oggi per un utente che ha bisogno di soccorso da 3 ore a 10 minuti. Ho visitato personalmente il centro di search and rescue operativo presso l'Agenzia Spaziale Francese a Tolosa ed è da una settimana a questa parte operativo l'uso dei satelliti di Galileo per questo servizio.
Quindi,
e poi terzo servizio,
scusami, questa è una domanda.
Il cosiddetto... Ah, scusa, dimmi.
Avevo una domanda su Search and Rescue, perché non conosco i dettagli di preciso, sono molto, molto curioso. Quindi è già attivo adesso e io sono un operatore, sono un utente in una montagna e ho il mio terminale Search and Rescue, schiaccio un bottone.
Sì. Questo emette un segnale a 706 MHz che viene trasmesso verso i satelliti. I satelliti fanno ritrasmettono un segnale attraverso un transponder di search and rescue verso dei terminali che ricevono segnale e quindi calcolano la posizione dell'utente con un'accuratezza, quindi un sistema che non usa direttamente, se vuoi, il segnale di navigazione, ma che usa invece un segnale dedicato, standard per questi trasmettitori di search and rescue, che si trovano a bordo di nave. Ogni traghetto, per esempio, molte barche a vela sono equipaggiate con sistema di search and rescue. Ci sono anche dei terminali utente che sono di piccole dimensioni. Ho visto, per esempio, un orologio della Breitling che incorpora la possibilità di trasmettere un segnale di search and rescue che si potrebbe applicare, per esempio, per l'esempio che facevi andando in montagna, nonché ci sono trasmettitori a bordo di aerei. Non ci dimentichiamo quando accadono tipicamente dei disastri aerei, la prima localizzazione viene fatta attraverso questi trasmettitori di search and rescue. Per esempio, il nostro sistema è già stato usato in maniera operativa, concretamente, quando ci fu la perdita dell'aereo Egypt Air vicino nella costa, vicino a Cipro, nel Mediterraneo, e fu identificato l'ultima posizione dell'aereo prima di precipitare in mare, fu identificato con i nostri satelliti. Quindi un servizio ancora una volta a disposizione dei cittadini anche per una causa molto nobile.
Decisamente sì, e dovrebbe essere più noto, non era noto nel dettaglio neppure a me, che sento almeno nominare il servizio molto spesso. Ok, e poi stavi proseguendo con l'ultimo servizio?
Sì, e poi c'è un altro servizio che è il cosiddetto Public Regulated Service, che è un utilizzo regolamentato del servizio per utenti tipicamente governativi, come la polizia, la dogana, la protezione civile. In questo caso il segnale non è aperto, ma è criptato per poter essere utilizzato in situazioni anche di emergenza e di crisi e solamente da utenti che sono forniti di chiavi speciali per poter usare il servizio criptato a bordo dei loro ricevitori. Quindi un servizio governativo che è molto importante, molto strategico per le forze governative di ogni paese in Europa, per un sistema aperto per il mercato di massa e il search and rescue per sistemi di soccorso, di emergenza e di soccorso. Questi servizi vengono cosiddetti iniziali, in quanto il numero di satelliti, come dicevo prima, è di 18, e 18 quindi è limitato, e la piena capacità operativa sarà raggiunta nel 2020, quando avremo il completamento della costellazione. Avremo a quel punto anche un altro servizio, il quarto dei servizi Galileo, che è il servizio cosiddetto commerciale, che in pratica consiste nella fornitura di dati su alcune frequenze, di dati ad uso commerciale del segnale o di utilizzo del segnale che può essere anche in questo caso protetto, criptato, per utilizzi di tipo commerciale, diciamo.
Quindi disseminazione di dati, cioè un
Sì,
modo.
dati o segnale anche, perché il segnale potrebbe essere utilizzato per esempio per applicazioni di alta precisione. E quindi in questo caso il segnale è criptato come un servizio, diciamo, commerciale, come il segnale che ricevi per esempio per la televisione a casa, che contiene un segnale criptato che include anche dei dati, naturalmente.
E quindi questo è il modo in cui si usa il Galileo in doppia frequenza.
Sì, per esempio, anche se anche se ad oggi già nel sistema, nell'open service, puoi usare la doppia frequenza. In questo caso il sistema Galileo ha 10 frequenze, 10 frequenze diverse, e no, notoriamente i diversi segnali si combinano insieme criptando il segnale o in maniera aperta per poter, sono poi mappati ai diversi tipi di servizi.
Ok, giusto un dettaglio tecnico, ma i nostri ascoltatori sono un po' di tutte le estrazioni, e quindi avevamo questi due satelliti del terzo lancio che non erano nell'orbita corretta, e poi è stata recuperata in un certo senso questa orbita, portandola a una quota che permette l'utilizzo del sistema di navigazione. Questo ovviamente avrà degli effetti sul segnale, sul Doppler. C'è stato qualche cambiamento formale nell'interazione con i produttori di terminali per questo o no?
Allora, innanzitutto quello che è stato fatto per i satelliti che sono stati lanciati col terzo lancio, i satelliti 201 e 202, come li chiamiamo, è stato una grossa impresa, perché devi sapere che a pochi giorni dal lancio, quando abbiamo scoperto che i satelliti erano stati messi in un'orbita non corretta, altamente ellittica, la prima sensazione era che i satelliti erano persi. Con un piccolo gruppo di persone, abbiamo messo in piedi una specie di task force, che è riuscita a definire una soluzione, per questi satelliti, naturalmente alzando l'orbita, utilizzando il più possibile il carburante a bordo dei satelliti, ma garantendo sempre la loro durata di vita. Quindi siamo riusciti ad alzarli a un'orbita in cui il Doppler può sempre essere usato dai ricevitori, può essere usato dai ricevitori, è un'orbita tale che ci permette ai satelliti di funzionare in maniera adeguata grazie ai sensori di terra. Quindi questa orbita di compromesso è stata definita. Ad oggi i satelliti trasmettono un segnale di navigazione. La nostra esperienza basata sui risultati che stiamo collezionando al momento ci conferma che il tipo di performance di navigazione sono molto simili a quelle degli altri satelliti. Abbiamo cominciato, devi sapere, la trasmissione ad alta qualità, ad alta precisione da novembre, dal 18 di novembre mi sembra, quindi da poco più di un mese.
Quella degradata da prima.
E quindi ora quello che stiamo facendo, il segnale è ancora in modalità di test, diciamo, perché stiamo raccogliendo feedback da parte della comunità utente per sapere se saranno intenzionati a utilizzarlo o no. La mia esperienza personale è che per applicazioni che non sono cosiddette safety critical, per esempio mass market come i telefonini, io mi aspetto che questo tipo di segnale venga utilizzato. Per invece applicazioni come e-call per le chiamate di emergenza a bordo delle auto, dove ci sono considerazioni safety critical, mi immagino che sarà più difficile per i ricevitori introdurre l'utilizzo di questi
Quindi
satelliti. Comunque, quello che penso anche a corto termine, il segnale non verrà, l'ICD di segnale, Signal Space ICD, non verrà modificato. Quello che mi aspetto ora, il segnale è consolidato, è stato pubblicato anche per la dichiarazione di Initial Services, e ci saranno piccole modifiche per allinearlo in pratica con le richieste degli utenti e per riflettere l'evoluzione del sistema. Non è ancora chiaro, che cosa faremo, per i satelliti del lancio 3 in questo rispetto. Comunque, devi sapere che l'unico parametro che non viene trasmesso ad oggi da questi satelliti è l'almanacco, dovuto al tipo di orbita rispetto ai bit, al numero di bit per codificare l'orbita nel messaggio di navigazione. Ma ad oggi, soprattutto nel mercato mass market, ogni telefonino ha delle informazioni ausiliarie che vengono trasmesse non necessariamente dal satellite, ma sono informazioni assistite, se vuoi, che vengono trasmesse a terra. Quindi per questo tipo di applicazioni, diciamo, non vedo il bisogno di cambiare segnale di navigazione. I satelliti possono essere utilizzati così come sono attualmente.
Quindi i satelliti di L3 non trasmettono la loro posizione perché non la possono esprimere
trasmettono la loro posizione, ma non trasmettono l'almanacco. L'almanacco, se vuoi, in pratica
le effemeridi.
Ti dà lo stato, ti dà l'orbita di tutti gli altri satelliti, ti dà un'informazione per poter trovare i satelliti in maniera molto rapida. Se no, il ricevitore deve andare a cercare questa informazione quando fa il tracking, deve andare a trovare queste informazioni specificamente nel messaggio di navigazione, quindi perde più tempo per utilizzarli. Per esempio, per fare un cold start o una ricezione veloce dei satelliti. Ma questa è una limitazione che, se vuoi, quando hai una costellazione abbastanza completa, avere due satelliti in questa situazione non ti compromette le performance della costellazione completa.
Ho capito. Interessante, apprendo dettagli anche che non conoscevo.
Certo.
Ti ringrazio innanzitutto per il tempo che ci hai dedicato fino adesso, è stato molto interessante, ma c'è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, di qualsiasi estrazione, in qualsiasi ruolo, perché è una domanda che viene fatta a nostra volta molto spesso. Uno studente oggi che ha una passione, un interesse per questo tipo di industria, per questo tipo di applicazioni, che cosa dovrebbe fare? Qual è il suggerimento che puoi dargli?
Ok, innanzitutto quello di scegliere un'ottima università. Un'ottima università, ci sono ottime università in Italia e all'estero anche per l'ingegneria dei sistemi aerospaziali tipicamente. E poi i miei consigli più importanti, che sono quelli che do anche ai miei figli che sono all'università al momento, è quello, innanzitutto, il fatto che i primi anni sono i più importanti per costruire la carriera, la propria carriera. Si costruiscono nei primi anni proprio le basi per il futuro, quindi è molto importante essere molto selettivi, secondo me, nel tipo di formazione, nel tipo di lavoro che si fa all'inizio della propria carriera, perché sono gli anni più formativi. E anche se posso dare un consiglio, è quello di non guardare all'aspetto economico all'inizio, ma soprattutto quanta potenzialità, quanta parte creativa e formativa ha i primi anni professionali, perché molto spesso si casca nell'errore di guardare agli aspetti economici, rinunciando all'aspetto, diciamo, formativo e di costruzione proprio della propria carriera. La mia esperienza è che nei primi anni la cosa più importante è la qualità del lavoro che si fa, indipendentemente, perché questo è molto formativo per la crescita, più dell'aspetto economico, che poi viene col tempo e con lo sviluppo della carriera arriva. E quindi, da ultimo, è quello di fare, anche se so che non è facile, soprattutto in Italia in questo momento, è quello di fare un lavoro che piace e di essere ambiziosi, perché poi prima o poi i sogni si avverano, ma se c'è tanto lavoro dietro, poi le soddisfazioni arrivano, ma è molto importante fare un lavoro che piace, essere quindi molto, non accontentarsi, essere ambiziosi, cercare di mettercela tutta e di darci dentro e di lavorare tanto. È molto importante per lo sviluppo di ogni carriera.
Grazie mille, condivido ogni singola parola e ti ringrazio per questo suggerimento per i nostri ascoltatori. Direi che.
Grazie a te, ti ringrazio per questa opportunità. E spero che ci continueremo a sentire per tenervi informati sugli sviluppi del sistema Galileo. E poi auguro a tutti voi di poter fare massimo uso del segnale Galileo e di poter approfittare, al massimo dei servizi che verranno messi a disposizione. Arrivederci.
Magari se ci regala tutti dei ricevitori, lo useremo al massimo.
Esatto. Beh, perché per adesso ho fatto una ricerca, ma in realtà gli smartphone abilitati a Galileo non è che siano tantissimi.
Ma pensa che abbiamo provato un po' tutti a verificare se i nostri telefoni avessero la capacità di ricevere il segnale di Galileo. Per ora anche i potenti Nexus di Google non hanno ancora questa capacità, non so il Pixel, ma i Nexus 5, 5X ancora no.
Credo che dalle prossime generazioni si comincerà a vedere una diffusione maggiore dei ricevitori Galileo anche nei telefoni di fascia media o alta almeno, ma per il momento sono davvero pochi quelli che lo consentono. E rimanendo in tema Google, ho visto, l'ho segnalato anche a voi oggi, che Eric Schmidt, il presidente di Alphabet, la società che ora include Google, ha fatto i complimenti al sistema Galileo perché dice ha una grande accuratezza maggiore del GPS. Quindi Eric Schmidt ha una formazione ingegneristica, oltre che naturalmente far parte, lavorare per una grande azienda di tecnologia, e apprezza, immagino dal punto di vista ingegneristico e imprenditoriale, questo sistema.
L'intervista è stata molto molto bella, anche perché particolarmente chiara nell'esposizione di tutti i vari tipi di servizio che Galileo offre. E mi dà lo spunto, oggi ascoltavo Digitalia, uno dei podcast più diffusi in Italia, e parlavano proprio di questo, hanno discusso per un po' del perché era necessario Galileo, se non potevamo continuare a utilizzare il sistema statunitense. Hanno parzialmente risposto a questa domanda già durante la loro discussione, ma sicuramente l'intervista a Marco Falcone ha dato qualcosa in più che mi spingerà a mandare un tweet ai colleghi e invitarli ad ascoltare questa, almeno la prima parte del nostro episodio. E poi c'è da dire che con l'arrivo dell'amico Donald sulla poltrona di presidente degli Stati Uniti, se manterrà l'impostazione isolazionista, non potremo certo stupirci se il servizio GPS venisse interrotto o disturbato molto più di quanto è oggi, perché rimane comunque fondamentalmente un servizio, per i militari e per i civili americani e noi ne usufruiamo gratuitamente, ma, è importante saper essere indipendenti, avere un accesso indipendente sia allo spazio che ai sistemi di navigazione. E i perché ce li ha spiegati proprio bene tutti Marco Falcone. Grazie Mike per questo contributo. E un altro contributo lo ha mandato il nostro Riccardo. Accennavo in apertura che si è trattata di una settimana particolarmente ricca e interessante, ben 5 lanci. Vediamo un po' come Riccardo ci
Anche
racconta.
perché Veronica era uno dei boost per la puntata, diceva: "Ma come? In questa settimana hanno lanciato il mondo?" E allora
Esatto,
ci ha commosso e siamo andati in onda.
Sì,
Non
c'era il rischio
possiamo
di
girarci un
non
momento
andare.
che ci lanciano di tutto.
È vero, è vero. È anche vero che volevo assolutamente fare una puntata prenatalizia per sperimentare la mega turbolinea che finalmente è arrivata anche da queste parti fuori Darmstadt. Ma non esitiamo oltre, diamo la parola virtualmente al nostro Riccardo.
La settimana appena trascorsa è stata piuttosto fervente dal punto di vista astronautico. Infatti ci sono stati ben 5 lanci, tra l'altro effettuati tutti con vetture differenti e da località sparse per il mondo. Partiamo facendo un salto indietro giovedì scorso, il 15 dicembre, quando, dopo un rinvio di 72 ore per problemi tecnici, un Pegasus XL ha messo in orbita con successo 8 piccoli satelliti della costellazione Cygnus, pesano circa 25 kg ciascuno. Cygnus è un acronimo che sta per Cyclone Global Navigation Satellite System e l'obiettivo della missione è quello di ottenere dati più precisi sulla formazione delle tempeste tropicali osservando i cambiamenti sulla superficie dell'oceano sia dal punto di vista cinematico che termodinamico. Gli 8 satelliti per effettuare queste misurazioni sfrutteranno un sistema abbastanza ingegnoso che però sfrutta banalmente il segnale GPS. La costellazione Cygnus è in grado di confrontare i dati di posizionamento ottenuti dal segnale diretto del GPS con quelli ricevuti dopo una riflessione dello stesso segnale sulla superficie dell'oceano. Questo, passatemi il termine, rimbalzo varierà leggermente in base alle increspature del mare, che a loro volta dipendono dal vento del ciclone che eventualmente si sta formando. Così, incrociando i dati, si possono ottenere modelli meteorologici più accurati. Vi ho detto che Cygnus è stato messo in orbita da un Pegasus XL, che per chi non lo sapesse è un sistema di lancio sui generis di Orbital ATK, usato per portare in Leo carichi leggeri, nell'ordine dei 500 kg massimo. Il Pegasus è un razzo a tre stadi a propellente solido, che però non viene lanciato dalla classica rampa, bensì viene montato sotto la pancia dello Stargazer, ossia un Lockheed L-1011 Tristar, che per gli amici è un ex aereo di linea. Solo dopo aver raggiunto una quota di circa 12 km aviotrasportato dall'aeromadre, il Pegasus si sgancia ed accende il proprio motore a razzo per l'inserzione orbitale vera e propria. Nello specifico, questo lancio è avvenuto al largo di Cape Canaveral, ma il sistema è ovviamente molto versatile, tant'è vero che in passato abbiamo visto anche lanci da Vandenberg o Wallops. Tutto questo in base all'orbita richiesta dai vari tipi di satelliti imbarcati nell'ogiva del razzo. Il secondo lancio della settimana è avvenuto domenica 18 dicembre, quando dalla rampa 41 di Cape Canaveral un Atlas V della United Launch Alliance ha portato in orbita EcoStar 19. L'Atlas era nella configurazione 431, ma che cosa vuol dire? Non è niente di complicato. Il primo numero è il diametro del fairing, in questo caso 4 metri. Il 3 nel mezzo è il numero dei solid rocket booster e l'1 alla fine è il numero di motori RL-10A installati nel secondo stadio del razzo, ossia il Centaur. Questa particolare combinazione è la terza volta che viene utilizzata. Come avrete capito, l'Atlas V è un sistema molto modulare che può essere configurato per rispondere al meglio alle esigenze dei vari committenti. Il carico utile di questo volo vi dicevo che è EcoStar 19, che anzi dovremmo chiamare in maniera più completa Jupiter 2 EcoStar 19. Si tratta di un satellite di telecomunicazioni con una stazza di circa 6 tonnellate e mezzo ed è stato messo in orbita geostazionaria sul 109° meridiano ovest, ossia la posizione ideale per servire il Nord America. Con i suoi 60 più 60 transponder in banda KA, EcoStar 19 ha una larghezza di banda di oltre 150 gigabit al secondo e sarà in grado di fornire connettività ad alta velocità ai propri utilizzatori. Proseguendo oltre, martedì 20 dicembre c'è stato il terzo lancio di questa carrellata e dobbiamo trasferirci in Giappone a Lukinora Space Center, dove sono presenti le rampe di lancio per i nuovi razzi a propellente solido di classe Epsilon. Ed in effetti questo è stato il secondo volo di questa famiglia di vettori. Tutto è andato bene e il satellite scientifico Arase ha raggiunto un'orbita fortemente ellittica, 300x32.200 km, dalla quale si prefigge di studiare più approfonditamente le fasce di Van Allen e non a caso per questo motivo ha a bordo diversi rivelatori di particelle, ma anche un esperimento sui campi magnetici e uno sul plasma. I rimanenti due lanci sono avvenuti ieri 21 dicembre, entrambi in serata. Il primo razzo a partire è stato un Lunga Marcia 2D che è decollato dallo Jiuquan Satellite Launch Center nel deserto del Gobi. Come capita spesso coi cinesi, non si sapeva se il lancio sarebbe avvenuto come programmato se non all'ultimo momento e comunque non abbiamo avuto una copertura in diretta del liftoff. A bordo di questo Lunga Marcia era imbarcato TAMSAT, un satellite scientifico per l'osservazione della Terra specializzato nella misurazione della CO2. I dati raccolti da questo satellite si spera aiutino il governo cinese ad intraprendere delle politiche più mirate per la riduzione dell'inquinamento, che come sotto gli occhi di tutti sta diventando un problema molto preoccupante, non solo per la Cina ma per tutto il mondo. TANSAT, come tanti altri satelliti di questo tipo, è stato posto in un'orbita sun-sincrona a 700 km di quota, E tra la sua strumentazione menzionerei uno spettrometro ad alta risoluzione ottimizzato per rilevare il diossido di carbonio e capace di mappare l'intero globo nel giro di 16 giorni. Oltre a questa modalità d'osservazione standard, chiamata Nadir Mode, il satellite può passare alla Sun Gland Mode, ossia analizzare la luce riflessa dal mare. Oppure c'è una terza modalità, la Target Mode, dove tutti gli strumenti sono puntati su una specifica area di interesse. Circa un'ora dopo dal lancio del Lunga Marcia, a Kourou, nella Guyana francese, è decollato un Ariane 5 inanellando l'ennesimo successo. A bordo c'erano due satelliti commerciali di telecomunicazione, lo Star One D1 e JSAT-15. Star One D1 è brasiliano e si posizionerà in un'orbita geostazionaria sull'84° meridiano ovest, andando a sostituire il vecchio BrasilSat B4, cosa che in realtà avrebbe dovuto fare già da tempo per fare fronte all'immensa richiesta di canali di comunicazione in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016, purtroppo però si è riusciti a lanciare solo ieri. Anche questo satellite pesa circa 6,5 tonnellate e dispone di transponder sia in banda C che in banda KU che in banda KA, così da poter offrire una vasta gamma di servizi con tecnologia di ultima generazione, quindi ad esempio servizi voce, radio, TV, internet ad alta velocità, eccetera. Mentre JSAT-15 invece è giapponese, andrà a posizionarsi sul meridiano 110 est, è un po' più piccolo del suo compagno di viaggio, pesa circa la metà, e ha soltanto transponder in banda KU, che saranno utilizzati prettamente per servizi pay TV tipo Sky. Concludo invitando anche voi a lanciare qualche razzo a Capodanno, ovviamente di quelli un po' più economici rispetto ad un Ariane 5, ma magari personalizzateli, non so, scriveteci sopra SpaceX col pennarello, magari fate anche un video del lancio senza dimenticarvi la parte fondamentale del poll go no go, e poi magari mandateceli che se sono carini i filmati li mandiamo in trasmissione. Certo, certo.
Certo, certo. Esatto, Riccardo. Beh, l'idea è molto buona. Se
bella
qualcuno
idea
dovesse riuscire a farlo, perché no? Perché no? Perché no?
Beh, veramente dalla tua faccia, Mark, lì che mi dici, ma che cacchio sto dicendo?
No, mi sono dimenticato, ho staccato lo screen sharing un po' troppo presto. Ah, mannaggia, sgamatissimo.
Oh, vedi Excelion in chat? Ecco, lui sì che è contento per le mie idee. Grazie Excelion, un saluto agli amici della chat.
E finalmente l'abbiamo anche rivisto il nostro Excelion ad Astronauticon, era da un pezzo che non lo sentivamo e non lo vedevamo più, è stato uno degli utenti storici di Forum Astronautico e tra i più affezionados dei nostri ascoltatori, è stato un piacere rivedere te come molti molti altri. Grazie a tutti per i vostri contributi, anche perché devo dire che purtroppo si vede che non sono il regista titolare, ogni tanto faccio qualche pasticcio e non riesco a controllare tutto quanto insieme, video, contributi, questo e quest'altro, ma nel back channel della nostra regia Riccardo e Paolo sono lì che mi danno manforte e mi aiutano a tenere le redini della puntata, che ci porta al momento spartiacque, se vogliamo chiamarlo così, del ringraziamento. E visto che siamo sotto Natale, visto che siamo ormai al termine del 2016, sono davvero tante le persone che continuano a rinnovare il loro tesseramento a ISA o a mandarci delle donazioni, e molto velocemente vi posso dire che un piccolo budget del vostro gruzzoletto natalizio potreste dedicarlo a appunto una donazione ricorrente o anche una tantum alla nostra associazione, al nostro podcast, oppure potreste iscrivervi all'associazione ISA, che da anni ormai, da un decennio, si occupa di divulgazione in maniera multipiattaforma, perché stasera ci state ascoltando magari in diretta, magari in differita tramite il podcast, ma è una vera e propria galassia quella dei siti che abbiamo sviluppato e manteniamo insieme a un nutrito gruppo di volontari, tra cui astronautinews.it, da cui prendiamo spunto per le nostre notizie, sono anche lì una decina abbondante gli articolisti che in maniera del tutto volontaria ci danno una mano adattando e documentando articoli raccolti sul web, ma anche Forum Astronautico, dove tutti potete dire la vostra, affacciarvi, chiedere, osservare o, perché no, come si dice in modo tecnico, lurcare, cioè restarvene a guardare alle discussioni animate degli altri utenti. E credo sia sempre comunque un'esperienza formativa, ma che soprattutto dà spazio a chi come noi ha questo pallino per lo spazio, per questa scienza un po' di nicchia forse, ma che dà grandi soddisfazioni e ci lascia anche la speranza di un futuro migliore per l'umanità, perché l'astronautica incarna un po' quello spirito di collaborazione internazionale che l'ha sempre contraddistinto questa scienza anche durante gli anni della Guerra Fredda. a partire dalle missioni Apollo-Soyuz o dai messaggi di auguri che i russi inviarono all'equipaggio di Apollo 11 quando si stava avvicinando alla Luna. E quindi c'è sempre questo aspetto ideale che cerchiamo di portare a tutti voi. Per quanto riguarda le donazioni, velocissimamente posso dire che abbiamo ricevuto i rinnovi delle tessere da parte di Ivan, Gianmarco, una donazione di Onofrio che abbiamo ricevuto e abbiamo anche risposto a quello che era la tua richiesta. Deborah ha rinnovato la sua associazione, poi i contributi ricorrenti, le donazioni di Davide e di Gianpietro. E poi altre due tessere proprio oggi, da parte di Andrea e di Salvatore. Vi ringraziamo tutti. Come sempre, Michael fa, anch'io vi invito, se non potete o non volete mettere mano al portafogli, a fare qualcosa che soprattutto in vacanza, quando sarete in food coma, sdraiati sul vostro divano, non vi costerà molto più che lo spostamento del polpastrello delle vostre dita, che è ricondividere i nostri contenuti, il nostro podcast, condividere insomma gli sforzi di tutti coloro che danno una mano in quest'opera di divulgazione. Stiamo preparando anche qualche volantino che verrà inviato per email a coloro che ci hanno dato la loro disponibilità, magari potremo addirittura stamparne fisicamente qualcuno, e questi volantini sono un'idea destinata a tutti gli studenti. Nelle vostre facoltà ci sono quelle belle bacheche zeppe di pubblicità di tutti i tipi, perché non aggiungere anche la nostra con un piccolo fondello staccabile, magari in occasione di qualche evento particolare o di qualche copertura raffazzonata da parte dei media generalisti delle notizie astronautiche. A maggio arriva Paolo Nespoli, prepariamoci. Quindi, se c'è qualcuno tra di voi che semplicemente vuole farsi giro della sua facoltà e spammare fisicamente con la carta le nostre referenze, fatevi sentire un'email a info@isaa.it e ci mettiamo d'accordo direttamente. Esatto, ci sono argomenti molto tabù su forum astronautico che noi non vogliamo trattare, ma che i nostri utenti ci obbligano, e non farò nomi, comunque Drive, ok. E fatemi dare un'occhiata al nostro Trello, su cui segniamo tutte le cose da non dimenticare. Ok, allora abbiamo questa parentesi sugli acquisti natalizi. Vedo che ci siamo prenotati io e Veronica, ma so che anche Paolo aveva segnato qualche cosa. Paolo, fa parte del tuo nonno Apollo o
Sì,
te
ne
la
parlo poi
diciamo?
nella rubrica di nonno Apollo.
Allora, lo lasciamo in pedice a questo momento. Dai, Veronica, che sei lì, come dire, abbigliata in maniera corretta e perfetta per questo Saturnalia. Che cosa ti sei preparata come consiglio degli acquisti?
Vi porto un regalo di Natale. Allora, io consiglio il sito astrobox.rocks, come rocce. Fondamentalmente sono dei pacchetti con all'interno dei gadget astronautici, fondamentalmente, che vengono consegnati ogni trimestre, quindi sono quattro pacchetti all'anno e all'interno potete trovare delle magliette, delle stampe, qualsiasi cosa che riguarda un tema in particolare scelto dall'azienda. Ad esempio, uno degli ultimi riguardava Plutone. Quindi c'era una palla da spiaggia fatta a forma di Plutone, c'era una maglietta e altre due o tre cosettine carine. È un po' caruccio perché, ad esempio, quello per tutto l'anno completo costa 220 dollari, però, e sono solamente quattro pacchetti, però sono cose di buona qualità. Ci sono magliette fatte in buon cotone, cose resistenti, insomma, non sono quel tipo di box che vi arriva una volta al mese con all'interno una sessantina di trucchi, ma sono dei cinesi per intenderci. Sono cosettine di buona qualità. Oppure questo potete prenderlo per voi per farvi un regalo, oppure potete provarne solamente uno, vi arriva una volta sola e costa 60 dollari, 59,99. Il sito è astrobox.rocks.
Wow, questo è una vera e propria tentazione per i collezionisti o per i veri nerd spaziali, per i quali ho preparato tre link questa sera. Si tratta, se non ricordo male, in tutti e tre i casi di qualcosa che potete acquistare: due libri e una serie di DVD. Il primo è se volete, la Bibbia dello Space Shuttle. È uno dei libri che ho comprato e letto con maggior gusto. Vediamo se riesco a, anche in questo caso, a fare uno screen sharing a beneficio di chi ci segue su YouTube. Naturalmente tutti questi link verranno condivisi nelle note dell'episodio. Allora, parliamo della Bibbia dello Shuttle, si tratta dell'opera Omnia, Space Shuttle Developing an Icon 1972-2013. Si tratta di tutto, 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 assolutamente tutto quello che avreste voluto sapere sullo Space Shuttle, sul suo sviluppo, sui progetti che lo hanno preceduto, sui voli. Io ho la fortuna di possedere uno di questi volumi, la seconda
Eccolo qua.
edizione che arriva, non ricordo bene a che anno. Tu
La
ce l'hai,
centesima
Luigi? Allora
missione.
passo velocemente su
C'è
di
Luigi che
te.
lo sta facendo vedere.
Esatto, spero di essere riuscito a metterti in primo piano, Luigi, così mi sembra. Ecco, questo è lo stesso che ho io, si tratta di un solo volume. Invece adesso l'opera ha coperto tutto quanto tutte quante le spedizioni dello Space Shuttle fino a STS-135, e quindi è qualcosa che davvero non può mancare in nessun modo sulla libreria del vero nerd spaziale. La qualità del lavoro di Jenkins è straordinaria, la documentazione disponibile è favolosa. Già nella versione che ha Luigi in questo momento, posso solo immaginare come sia stata espansa, includendo tutte le missioni che erano mancanti in quell'edizione lì, più probabilmente altre illustrazioni e qualche finitura di pregio, tant'è che viene venduto anche in cofanetto. A quanto vedo è possibile acquistarlo subito a un prezzo molto particolare di 99 dollari, poi passerà a prezzo pieno a 169. Probabilmente il preordine fatto sul 99 dollari è anche firmato, quindi una vera e propria chicca da non farsi scappare. Se avete, l'ho messo per primo perché se avete questo budget, spendetelo qui. Altrimenti, vi consiglio, e vediamo anche qui se riesco ad aprirlo al volo, il secondo link che mi sono preso è quello del ESA Bookstore. L'ESA Bookstore è un sito di ESA dove vengono venduti i prodotti istituzionali dell'Agenzia Spaziale, le pubblicazioni istituzionali dell'Agenzia Spaziale. Alcune di queste sono gratuite, come per esempio l'ESA Bulletin, che anche in questo caso è disponibile gratuitamente in PDF o in formato ebook, ma è possibile anche farne una sottoscrizione gratuita in formato cartaceo. Io ne ho svariate decine e sono bellissimi e raccontano tanto di quello che l'Agenzia Spaziale fa con un ottimo livello di dettaglio tecnico senza arrivare a essere una pubblicazione di tipo accademico, quindi divulgativo, con tantissime belle illustrazioni. Ma non è solo questo che potete trovare sullo Spacebooks Online Store: trovate anche le cartoline di ESA oppure le monografie pubblicate in occasione di particolari eventi o convegni. Sono davvero tantissime, parliamo di centinaia di volumi, e vi lascio poi allo studio delle categorie per dare un pochettino un'occhiata a quello che potrebbe essere di vostra interesse. Tra l'altro, vedo che come best seller abbiamo proprio due volumi con CD dedicati ai sistemi GNSS, quindi probabilmente anche a Galileo. E terzo e ultimo consiglio, sono i DVD di Spacecraft Films. In varie persone, vediamo anche qui. In varie persone hanno chiesto ultimamente che cos'era possibile acquistare da questa azienda. Beh, il lavoro che ha fatto Mark Gray, la persona che sta dietro questa impresa, è straordinario. Di fatto si tratta di DVD ad alta definizione, insomma, dove sono stati riacquisiti ad alta definizione gli originali su film della NASA di tantissime missioni, non solo degli Apollo, che sono un classico, e arriviamo ad avere 7-8 DVD per ogni box, ma anche qualcosa di estremamente più curioso, come possono essere gli esperimenti legati al progetto Gemini e Mercury, o i primi lanci, o anche davvero filmati molto di nicchia. Ma se siete abbastanza nerd da sciropparvi in tempo reale per tutta la loro durata le attività extraveicolari delle missioni Apollo, beh, questo è proprio l'acquisto che fa per voi. Unico neo è che notoriamente Spacecraft Films è molto molto lenta ad espletare gli ordini, quindi se masticate un po' di inglese, considerato anche che ciascuno di questi DVD può superare facilmente il centinaio di euro di spesa, il mio consiglio è quello di fare una telefonata a Spacecraft Films e vedere se è disponibile il volume che vi interessa acquistare prima di fare il pagamento con carta di credito. Purtroppo non è semplice averli, ne vale la pena, io ne ho diversi, ve lo consiglio caldamente. Qualcosa è disponibile su Amazon, dove i tempi di consegna sono quantomeno certi, però la scelta è molto minore. Va bene, l'ultima cosa che vi volevo consigliare, davvero l'ultima, ma mi è venuto in mente oggi perché me li sono autoregalati, questo è stato il mio regalo di Natale, ve lo mostro al volo. Sono i libri di questa serie. La serie Robotic Exploration of the Solar System, sono 4 tomi straordinari che ripercorrono la storia dell'esplorazione robotica del sistema solare, e la cosa particolare è che sono stati scritti da Paolo Ulivi, che abbiamo intervistato nella preistoria di Astronauticast quando stava preparando questo, il primo volume. Ora i volumi di queste dimensioni sono diventati 4 e sono arrivati a coprire tantissimo, praticamente in tempo reale. Sì, mi segnalano che ho forse un piccolo disturbo sull'audio, vediamo un po' se riesco a levarlo. Dicevo che Paolo Livi è stato intervistato quando ha scritto questo primo volume e adesso è arrivato a 4. Potete andare a cercare nei nostri archivi cosa ci ha raccontato di questa sua impresa letteraria, e se avete interesse o se vi semplicemente volete un reference con cui andare a sfogliare, vedere la storia, lo sviluppo, le motivazioni, il grado di successo delle missioni di esplorazione nel sistema solare da parte di mezzi robotici, questo è il quadrivolume, l'enciclopedia che fa per voi. Anche in questo caso il costo non è ridottissimo, ma potete regalarvene uno al trimestre. Il costo di un volume è di una cinquantina di euro, però si possono trovare anche usati a circa metà prezzo in buone condizioni. Vedete un po' voi. Caldamente consigliato anche in questo caso. E con questo è davvero tutto. Se nessun altro si è preparato qualcosa al volo senza averlo messo sul Trello.
Ma io, guarda, segnalo solo una cosa inusuale: dalla chat mi è venuto scritto "Ciao, puoi fare gli auguri a Dippo che è il suo compleanno e ti sta seguendo?". Ma auguri Dippo!
Auguri Dippo!
Auguri Dippo, e speriamo che qualcuno ti faccia uno di questi regali. Magari prendi anche tu l'astronautichite, chi lo sa, te lo auguro.
Possiamo andare avanti con le storie di nonno Apollo, direi.
Sì, e mi sono anche preparato la sigla.
Incredibile.
Sì, col fischio, ma ce l'ho.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Ci sono molti libri di storia e resoconti del programma Apollo che raccontano questa grande impresa sotto diversi punti di vista. Per esempio il punto di vista degli astronauti, le loro biografie, le loro storie, oppure quello dei controllori di missione, chi lavorava nelle mission operation. O ancora ci sono libri che raccontano lo sviluppo e l'evoluzione delle macchine, dei veicoli del programma Apollo, quindi dal punto di vista degli ingegneri. Altri ancora affrontano gli aspetti organizzativi e manageriali di questo programma. E per questa puntata natalizia delle storie di nonno Apollo vorrei consigliarvi un libro che affronta il programma Apollo, lo racconta da un punto di vista diverso, poco noto, ma forse altrettanto interessante o più interessante degli altri. Il libro si intitola To a Rocky Moon, è stato scritto da Don Williams e pubblicato nel 1993. Il sottotitolo di questo libro chiarisce qual è l'angolo da cui viene affrontato il programma Apollo, cioè il sottotitolo dice A Geologist's History of the Lunar Exploration. In pratica è una storia della geologia lunare, dello studio moderno della geologia lunare, di cui Williams è stato un protagonista. Ha lavorato a praticamente tutti i più importanti programmi di esplorazione robotica e umana della Luna dagli anni 60 in poi, e ha continuato dopo a occuparsi, a studiare, a utilizzare i dati di queste missioni per indagare, per studiare, per ricostruire la storia geologica del nostro satellite. Il libro è vecchio, si può trovare ancora, credo, usato su Amazon, ma nelle note dell'episodio vi forniremo anche un link, il link ufficiale per scaricare i file PDF dei vari capitoli di questo libro, quindi potete leggerlo anche gratuitamente. È un libro che racconta la storia della geologia lunare moderna, cioè il periodo che va dall'ultimo decennio del Novecento fino ai giorni nostri, quindi si conclude negli anni 90 quando è stato scritto il libro. E quindi solo poco meno di una metà del libro racconta l'esplorazione spaziale della Luna, sia robotica che umana, ma è estremamente interessante perché fa capire l'evoluzione delle idee sull'origine della Luna e delle caratteristiche più evidenti della superficie lunare, cioè i crateri e i mari. Il cambiamento graduale delle ipotesi sull'origine dei crateri, dall'ipotesi vulcanica all'ipotesi meteorica, è il periodo di transizione che è proprio quello dell'esplorazione spaziale, in cui l'ipotesi meteorica cominciava ad avere credito in campo scientifico, nel mondo scientifico, ad affermarsi, ma era ancora forte l'ipotesi vulcanica. E il libro racconta in particolare come queste vecchie ipotesi, come ancora l'ipotesi vulcanica, abbia influenzato addirittura la pianificazione del programma Apollo, facendo scegliere alcuni luoghi, alcuni siti di atterraggio e cercando di interpretare alcuni dei dati e delle osservazioni. Tra le ragioni per cui è interessante questo libro di Don Williams, Due Rocky Moon, c'è proprio che spiega in grandissimo dettaglio quali sono stati i criteri per scegliere ciascuno dei siti di atterraggio delle missioni Apollo e del lungo dibattito, dell'intenso dibattito che ha preceduto questi criteri di scelta, perché le missioni lunari con equipaggio erano poche, quindi bisognava farle fruttare nel miglior modo possibile dal punto di vista scientifico e quindi scegliere i siti di atterraggio migliori, anche se non sempre si è riusciti. Quindi anche per questo episodio è tutto. Vi ringrazio dell'attenzione per le storie di nonno Apollo nel corso di tutto questo 2016 in cui mi avete seguito, e naturalmente l'appuntamento è alla prossima storia di nonno Apollo nel 2017.
Molte, molte grazie Paolo. Purtroppo non ho il gong già caricato nella mia soundboard, che sarebbe stata la chiusura tradizionale al tuo contributo. Sono io che ti ringrazio perché con una costanza e una dedizione ammirevoli per tutti questi anni, non solo per il 2016, continui a portarci contributi di qualità assolutamente cristallina. Grazie Paolo e grazie per tutto quello che ci hai regalato nel corso del 2016. Devo dire però, Paolo, che la qualità cristallina è una dote che è condivisa da molti su queste sedie, non certo dal regista, ma sicuramente dalla nostra Veronica, che ha portato una ventata di novità in questo 2016, nella stagione 9-10 alla quale si è unita all'equipe, e una di queste novità è l'Astronauti Quiz che si prepara per ogni episodio, quantomeno quando c'è. Allora, Veronica, che cosa hai preparato in termini di risposte e domande per l'Astronauti Quiz?
Allora, le domande vi dico già che non ce le ho, quell'Astronauti Quiz nuovo non ce l'ho perché andando al 2017, saltando per un paio di settimane, non volevo fare una domanda che durasse così tanto, quindi ricominciamo con l'anno nuovo. Anche per tenermi un po' di Astronauti Quiz da parte, perché non ne ho più tantissimi, in realtà devo aggiornare la lista. Sulla domanda precedente potrà darmi una mano, sono sicura, anche nonno Apollo, perché è una domanda storica. La domanda era come si sarebbe dovuto chiamare inizialmente il progetto Mercury. Il 22 dicembre del 1958 la NASA fa uscire la prima richiesta La prima ricerca per arrivare come astronauta, quindi un tot di personaggi che avessero alcune determinate specifiche potevano rivolgersi a NASA ed entrare a far parte di questo progetto Mercury, che inizialmente si chiamava Progetto Astronauta, Project Astronaut. Questo era stato scelto per enfatizzare la presenza di un uomo all'interno di una capsula e sarebbe stata la prima volta per l'America. Ma poi si è pensato che forse non era bene, come posso dire, dare troppa enfasi al fatto di questa persona all'interno, perché si sarebbe sentito troppo eroe, perché se fosse successo qualcosa, il progetto astronauta, chiamato così, non avrebbe avuto una buona reputazione, e così si è scelto di dare un nome esterno, un po' più allegorico, un po' il progetto Mercury. Mercury perché Mercurio era il dio greco più famoso in America all'epoca, era molto ricco di associazioni simboliche e il suo nome era stato usato anche da Theodor von Karman per spiegare, l'aveva preso in considerazione per spiegare le problematiche del rientro a terra dallo spazio. Aveva usato quindi questa allegoria. E quindi è stato preso in considerazione questo nome. Volevo aggiungere anche, dimmi.
L'ironia è che per evitare di enfatizzare l'aspetto, pur cercando di evitare di enfatizzare l'aspetto eroico, chiamando il progetto Progetto Astronauta, i sette astronauti Mercury sono comunque diventati eroi in quegli anni.
Sì, davvero, in quegli anni e non solo. Volevo parlare un attimo delle procedure di selezione degli astronauti. Inizialmente si erano scelte poche caratteristiche. Un astronauta doveva essere di sesso maschile fra i 25 e i 40 anni, doveva essere più basso di 1,80 m, avere una laurea e avere un minimo di esperienza di 3 anni in un campo scientifico, che poteva essere la matematica, la fisica, la biologia, non era, era un civile fondamentalmente. E questo tipo di selezione sembrava troppo lasca, non è stata approvata, e durante le vacanze di Natale del 58 il presidente Eisenhower ha ragionato e ha deciso che era meglio scegliere i candidati fra i militari. Più che altro perché la maggior parte dei test erano da loro già stati superati e quindi la selezione sarebbe stata più semplice. La NASA su questo non era molto d'accordo, perché il progetto spaziale per la NASA doveva essere un progetto civile, non militare. Però, insomma, il lato pratico come si dice? ha preso il sopravvento e hanno deciso di fare così. Quindi, alle caratteristiche precedenti si sono aggiunte anche queste tre: le condizioni fisiche, almeno 1500 ore totali di volo e un certificato di pilota di jet. Confermi, nonno, quello?
Sì, confermo.
Sta controllando in tempo reale. Mi hai ricordato per un attimo con tutto questo snocciolamento di dati una puntata del Rischiatutto. Io non lo posso seguire dalla Germania, ma dal sito Rai ho visto un paio di puntate. Ci starebbe bene a questo punto un paio di cuffione così, mentre snoccioli tutte queste statistiche. Approvando, vediamo il nostro Paolo che in questo caso fa da signor no, o da signor sì,
Che strano
che
però,
ha
Marco, farti
approvato.
sentirti parlare del Rischiatutto nel 2016.
Beh, sì, è un format che è stato ripescato da Fabio Fazio, credo. E questa parte degli astronauti, qui si potremmo, insomma, vederla un po' come il rischiatutto del nostro podcast, no? I nostri ascoltatori dovrebbero scervellarsi. Purtroppo non possiamo dare i soldonazzi che danno in quel caso, ma chi lo sa nel 2017 se non ci viene qualche buona idea per ricompensare magari astronauti quiz particolarmente complessi, o come faceva la Planetary Society, estrarre a caso uno dei tanti che possono dare la risposta corretta e poi magari mandare un piccolo gadget. Vediamo un po', cari amici ascoltatori, incrociate le dita e spremete i vostri cervellini non appena sarà l'anno nuovo e Veronica ricomincerà a interrogarvi sui trivia spaziali. Va bene, allora siamo arrivati, Veronica, al momento dei link della settimana ed è inutile che continui io a straparlare. Lascio la parola a te che ti sei preparata qualcosa di utile ancora una volta per queste feste, vero?
Sì, per le feste di Natale e per l'ultimo dell'anno, se volete mandare una bella cartolina ai vostri amici e parenti, sul sito hubblesite.org ci sono delle stampe di cartoline con immagini che arrivano da Hubble. Potete scaricarle e stamparvele, non sono a pagamento, quindi sono proprio libere. E sono molto simpatiche perché sullo sfondo c'è l'immagine di Hubble e poi sul fronte ci sono delle decorazioni o delle scritte, dei saluti, buone feste, cose così.
Molto molto carine. Sto inquadrandone qualcuna adesso a beneficio di chi ci sta seguendo o in diretta o tramite lo streaming di YouTube. Ottimo consiglio, ne ho comprati anch'io due o tre oggi e non avevo assolutamente idea che potessi invece stamparmele da qui. Sarebbero state più inerenti il mio personaggio, anche se la mia famiglia ne ha piene le scatole di me, dello spazio, di tutte queste cose. No, non vedono l'ora che me ne stia qui nel mio brodino quando si tratta di questo. Va bene, allora invece mi sono preparato qualche cosa anch'io perché è uscito da pochissimo su Vimeo un bel video, un bel film corto, un corto esatto, tecnicamente che lo si possa chiamare, che racconta in una decina di minuti le tappe principali della vita di Carl Sagan, una persona che personalmente amo moltissimo e che è scomparsa 20 anni fa, proprio in questi giorni. Credo sia stato questo l'occasione per cui su Vimeo è stato pubblicato il documentario. Ed è molto, molto particolare perché è molto bravo l'attore che rappresenta, lo vedete forse adesso, il Carl Sagan piccolo, e via via che cresce da adolescente, l'atteggiamento della madre che asseconda la sua grande curiosità. Insomma, qualcosa che potete guardare tutti con un buon bicchiere di vino o di liquore in mano, con l'albero di Natale che lampeggia dietro di voi, è un ricordo a Carl Sagan che ha lasciato un'enorme impronta e che mai come in questo periodo dove tante manifestazioni di poca razionalità si fanno avanti, è assolutamente, insomma, dearly missed, ci manca molto. Quindi si tratta del documentario Star Stuff, The Story of Carl Sagan, e il link naturalmente andrà nelle note dell'episodio. Va bene. E con questo siamo arrivati con l'ultimissima delle nostre rubriche, quella affidata a Riccardo che ci va a raccontare qualche cosa della nostra astronautica agenda. Lo anticipo di un nanosecondo solo per ricordare chi non avesse ascoltato gli episodi precedenti che sulle pagine di Astronauti News abbiamo attivato al link a una sorta di diagramma di Gantt o insomma a una timeline scorrevole. www.astronautinews.it/timeline è in versione beta, quindi non arrabbiatevi troppo se le cose non funzionano sempre perfettamente. Mandateci un'email alla solita info@isaa.it con suggerimenti costruttivi. Quindi toglietelo, fa schifo, non sarà accettato. A te la parola, Riccardo.
Sì, non sapendo bene il periodo di tempo per quali, nel quale rimarremo non collegati per diciamo per le vacanze di Natale, non sto qua a snocciolarvi tutti gli eventi in programma, magari ve ne dico solo due o tre particolari. C'è sempre questa mostra ASI a Roma in via Giuseppe Romita che si protrarrà fino al 28 febbraio, quindi quello sappiate che c'è, magari se siete a Roma per le feste potete andare a farci un salto. E poi sì, nei prossimi giorni vedo che ci sono lanci di lunga marcia, sia ad esempio il 26 di dicembre, ma anche ad esempio il 30 di dicembre. Da prendere sempre con le molle perché magari
Sì,
l'agenzia
esatto.
spaziale cinese cambia anche all'ultimo minuto la programmazione. Vedo un lancio di un Proton Breeze, quindi il 1° di gennaio, se vogliamo vedere se tutto va bene o se succede qualcosa come al solito. Però ecco, forse diciamo che l'evento più da tenere sotto la lente di ingrandimento a livello di lanci è il ritorno al volo del Falcon 9, che per il momento è programmato per il 7 di gennaio. Sicuramente approfondiremo sia la notizia su Astronauti News che sui nostri canali sul forum astronautico, però visto che da molto tempo che il Falcon è fermo, sappiamo tutti perché, è un lancio ovviamente da Vandenberg, perché la rampa di lancio a Cape Canaveral è ancora, diciamo, in via di riparazione, quindi però siamo tutti molto ansiosi di rivederlo partire. E poi abbiamo anche le famose attività extraveicolari, la 38 e la 39 sulla Stazione Spaziale Internazionale, di cui avevo parlato proprio io, direi, la scorsa puntata, in cui Thomas Pesquet e Peggy Whitson in una sessione e nell'altra Shane Kimbrough e Peggy Whitson saranno impegnati a sostituire le batterie della Stazione Spaziale Internazionale, cioè proprio le batterie che sono deputate ad immagazzinare l'energia prodotta dai pannelli solari, che sono lì da quando la stazione è praticamente in piedi, quindi è ora di cambiarle con queste batterie di nuova generazione che assicureranno, insomma, l'approvvigionamento di energia elettrica per i prossimi anni. È un'attività extraveicolare, quindi abbastanza, cioè critica nel senso, non critica nel senso pericolosa, ma fondamentale per il giusto proseguimento del programma della Stazione Spaziale Internazionale. Tutte le passeggiate extraveicolari sono sempre seguite in diretta su NASA TV, quindi vi basta sintonizzarvi anche su YouTube, cioè anche su YouTube NASA TV adesso è molto molto comoda, potete vederla sul televisore ad esempio, che tutti gli smart TV ormai hanno la possibilità di avere un player per YouTube. Ma anche qui sicuramente, se c'è qualche cosa di interessante, vi aggiorneremo alla prossima puntata. Non vi voglio annoiare più di tanto.
Nessuna noia Riccardo, anche se abbiamo appena tagliato l'ora e 30 di trasmissione, quindi direi che se riesco con gli effetti speciali è arrivato il momento di portare su la nostra sigla finale e di fare una carrellata di auguri e di saluti. Allora, io comincio con gli auguri di, andiamo al ritroso rispetto a prima, di Veronica, che è l'unica che si è attrezzata come si deve per questa per questa occasione. Vai Veronica.
Ciao a tutti, auguri di buon Natale, di buon anno, e ci vediamo a metà gennaio probabilmente. Passate delle buone feste.
E passiamo la palla a Riccardo.
Beh, anch'io c'ho però una maglietta rossa, è di Star Wars, non c'entra niente con Natale, però anch'io mi sono messo qualcosa di che abbia una parvenza natalizia. Ciao a tutti, buone feste, buon Natale, buon fine anno, buon inizio anno, mangiate poco e noi comunque siamo sempre reperibili quantomeno su forum astronautico, se avete bisogno, o su Twitter o
sempre.
Su Facebook
ci siamo ovunque
magari
ci siamo,
non, esatto, non ci siamo in devisu o con la voce, ma insomma sui social ci siamo sempre. Ciao
Paolo, tocca a te.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e anch'io mi unisco agli auguri di tutto quanto, di festività, insomma di un buon anno 2017 per un'altra orbita del nostro pianeta.
Siamo a Luigi.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola, e con gli auguri di buone feste a tutti. Volevo ricordarvi anche che se volete potete seguire anche il volo di Babbo Natale sul sito del NORAD americano, che lo farà il giorno praticamente per le 24 ore. Si potrà vedere Babbo Natale che si sposta sul lungo il nostro pianeta man mano che scocca la mezzanotte. E mi ricordo già qualche anno fa, quando mia figlia era più giovane, che andavamo a vedere dove era man mano che si spostava sul nostro pianeta.
Ma sai perché una curiosità? Sai perché l'hanno fatta questa cosa quelli del NORAD?
È perché i bambini si chiedevano perché non lo vedevano, e quindi hanno detto no.
Su un giornale, una quantina di anni fa, era uscito un numero di telefono per chiamare Babbo Natale. Quel numero di telefono è risultato essere sbagliato ed è risultato essere quello del NORAD. Un sacco di bambini hanno chiamato il NORAD chiedendo i loro regali di Babbo Natale. Quelli del NORAD non hanno fatto cose brutte, hanno risposto con generosità.
Non hanno fatto cose brutte.
Sì, stavo per dire, non li hanno mandati.
Hanno sparato un missile intercontinentale.
Esatto.
Sono arrivati Men in Black.
hanno preso la palla al balzo e hanno deciso di fare questo progetto per mostrare ai bambini dov'è Babbo Natale.
Pronto, signor Mike? Dove si trova Babbo Natale?
Bambino pestifero, Va bene, allora manco solo io, da Marco Zambianchi un augurio sincero di una bellissima festività natalizia, passatela con le persone a cui più volete bene e che più vi vogliono bene, passatela serenamente, godetevela e soprattutto speriamo tutti di avere un 2017 migliore di sto 2016, che a parte noi che siamo sempre meravigliosi, non è stato proprio un anno indimenticabile, o forse sì. Vedremo, è un easy win, o forse come diceva il mio professore di storia, possiamo cominciare a scavare, quando ci interrogava finiva così. Un augurio di cuore allora, anche da parte di chi non c'è, da Michael, e fino alla prossima puntata, ad Astra.
Mike ci ha tirato il pacco di Natale.